Yeah, party people. Here we go. Yo.
Chiaramente Clarice che ti prende per il culo, non ho capito perché, ma va bene lo stesso.
No, io ho urlato yeah, ma tu no, fortunatamente non mi hai.
Avevo le cuffie, avevo le cuffie.
Non hai alzato il
Anzi,
microfono.
Anzi, non ho riso, sorriso.
Hai sorriso.
Hai sorriso di me.
No, hai riso con lei. Sai quella cosa che... No, non sto ridendo di te, sto ridendo con te. No, non è vero, stai proprio pensando che sono un cretino. Oggi non c'è caffè che tenga, cara Clarice, sei l'unica sveglia fra noi tre.
Ma che come fai a dirlo?
Pensa come siamo messi io e la Gaia.
Si cioè, pensa. Lo sguardo furbino.
È il tempo di siamo fango che continua a essere imperversare sulla Lombardia e credo in realtà su tutto il resto d'Italia. Piove, perché questo...
Giusto che sia così, è giusto che la mia auto finalmente venga lavata come
si deve. Non viene lavata, viene pralinata di schifo esattamente come, come tutto il resto, perché non è acqua pulita, è acqua che porta i segni dell'attraversamento di una delle atmosfere più tossiche del pianeta, la pianura lombarda. Ah, che bello, come si sta bene. E Davide dice: sono arrivati!
Eccoci! Ciao Davide,
a noi
gli ultracorpi.
Gli ultracorpi, gli ultraporci.
Il cognome, si poteva dire anche il cognome, c'è la
ma
privacy.
Sì, ma non credo, non ha mica detto niente di vergognoso.
Guarda, io non l'ho neanche sentito.
Ah, bene, non lo ricordo.
Grandi,
allora.
L'ho detto io. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, cominciamo con questa bella puntata di Bomenica In, come sempre, in diretta dagli studi di Via Ollero 5 a Radio Popolare, in particolare Via Ollearo, la via di Milano sotto 2 metri d'acqua, dove parcheggiare è facile, scendere dalla macchina è facile se sei bravo coi tuffi.
Poi... Sì. Però devo dirti che mi hai lasciato in un punto dove sono riuscita a scendere, ho apprezzato molto.
Sì, sì, poi ci hai messo poco ad arrivare a nuoto, a cagnolino, alla porta d'ingresso. E c'è un, non so se tu, c'è delirio in giro per Milano?
Ma guarda, neanche più di tanto, devo ammettere. Io
cacchio, c'ho voglia di uscire di casa con sto schifo. Cosa hai fatto ieri sera?
Niente.
Niente? Sei rimasta a casa come
Sai
una babba?
Devo pensare, ho visto un film di cui non ricordo il titolo.
Bene.
Era un drama un drama queen.
Era un drama queen.
Suspense. E sì, dopo magari se ricordo ve lo dico.
Okay.
Enemy forse.
Vabbè, non importa, tanto stai dicendo nomi a caso. Gaia, tu hai fatto figate?
Io no, sono stata in casa di amici, ho mangiato la pizza fatta in casa dal mio amico Pierre.
Un saluto agli amici ai quali hai appena è stata una figata? No, sono stato a casa di amici,
no,
bella Pierre.
No, no, che non ho fatto niente di particolare.
Vabbè, ci sta.
Sono quegli amici dove vai a fare il sabato o la domenica, tipo in famiglia.
Come noi,
famiglia
come Bomenica In.
Esatto.
Giam, cosa hai fatto?
No, io avevo weekend col pargolo, per cui abbiamo fatto seratina padre e figlio tranquilla. Cosa abbiamo fatto ieri? Abbiamo dato fondo a qualche videogioco.
Abbiamo dato fuoco alla...
non abbiamo dato fuoco a nulla. Abbiamo giocato con dei videogames e poi niente. Abbiamo anche dato adito alla nuova passione del pargolo.
Che è
leggere i manga, in particolare One Piece. Cosa che mi preoccupa abbastanza, perché One Piece ha qualcosa come 400 milioni di puntate diverse, per cui credo che dovrò prendere su eBay delle cose usate.
Dovrei accendere un mutuo apposta?
Sì, un altro. No, basta così, grazie. E, per cui serata tranquilla. Poi io ho fatto tardissimo, come sai, io devo lavorare, devo fare la puntata.
Lavora solo lui.
No, però se lavoro, faccio il podcast tutti i giorni, se sono col pargolo di giorno evidentemente lo faccio di notte, per cui sono andato a dormire alle 4 del mattino, come se avessi fatto chissà che figata, in realtà ho sgobbato. Però vabbè, amen.
Invece io in queste notti mi sveglio verso le 4
macchine calde, dove ti porta decide lei. Scusa, citavo Ligabue.
Esatto.
E tossisco.
Ah.
Devo capire se è tosse o se è chi soffre di
apnea.
Rigurgito. No,
riflusso.
Rigurgito antifascista, sicuro.
Riflusso. Dovrebbe essere riflusso. Sì. Il riflusso ti fa svegliare con la tosse perché ti chiama l'esofago che fa sempre.
Hai l'apnea?
Sì, vabbè, ma
che cazzo c'entra le apnee?
Cioè, faccio schifo. Chiedevo se avesse anche quelle, magari.
Forse sì. Ogni tanto mi sveglio tipo
affannata.
Sì, all'improvviso. Sì.
Io mi svegliavo spesso con la tosse e ho capito che cos'era.
Cos'era?
Di giorno, Ion, il mio grosso cane peloso, saliva sul letto e si sdraiava sul guanciale. E io di notte mi respiravo i peli e ogni tanto mi svegliavo così.
Come
giuro.
I gatti con la borra che vomitano i...
Ma si chiama così? Ma si chiama così, scusami.
La borra sono al massimo, se vogliamo, sono gli stronzi degli animali.
No, sì. No, che mi hanno sentito bellati.
Sì, sì, in particolare dei rapaci e gli uccelli carnivori, sì.
No, è quella palla che appunto i rapaci fatta di di ossini, piume e quant'altro... buttano fuori dalla
bocca. Dal culo.
No, gioia. Mio Dio, questo è un momento epico.
Va bene,
perché
va bene, dopo ne parliamo
col bellato. Sta sparando una cazzata.
Lanugine di animali dal pelo lungo, come le capre, usata per riempire piumini. Quindi ha ragione Clarice.
Cos'è?
La borra. Stavo leggendo il come si dice il significato.
La lanugine.
Lanugine di animali dal pelo lungo.
Avete ragione?
Abbiamo
siete serie?
Sì, Bellati ha scritto nella chat di Domenica Im. Dice Domenica Ina. Domenica Ina. Come no? Non è la lanugine? No. Io l'ho letto da il dizionario.
Allora, io mi fido più del Bellati.
No, rigurgito dei rapaci, soprattutto notturni.
Ah, è rigurgito?
L'ho imparato all'elementare.
Dopo ve lo dico. Dopo
l'ho imparato all'elementare. Ho ancora l'immagine di questo falchetto con questa palla. Ci avevano anche portato questa pallottola da vedere e mi è rimasta impressa.
Ah, a proposito di pallotte rigurgitate, è successa un'altra cosa interessante. Ho scoperto che il robot che lava i pavimenti non riconosce lo sbocco come ostacolo, lo sbocco di cane in particolare.
Quindi ci passa sopra.
Sì, l'ho scoperto quando faceva un rumore strano.
Lo pulisce.
No, qualcuno poi deve pulire il robot. Sì, è stato divertente. One Piece ha solo un migliaio di puntate, dice Andre. Digli di leggere i manga però, non di guardare gli anime. No, sì, infatti sta leggendo i manga e infatti io gli ho detto, guarda, leggere e giocare con i Lego non c'è limite di tempo. E per cui va bene. Il problema è che costa un botto dei soldi.
Tanto.
Vabbè.
Comunque
vabbè.
Adesso io prima di iniziare di entrare nel vivo della trasmissione.
Ti ascolti una canzone?
No, vabbè, ok, volevo parlare di una cosa.
Invece no, di sopportare quello che fa il regista.
Comunque, scusami, io ti attacchi
al tram. Sei brava. Non è bellissima questa canzone, c'è un casino. Janelle Monáe. Vabbè, abbiamo... Volevi fare una... Che cavolo volevi fare, Gaia?
Allora,
abbiamo
dire...
anche la Simo in attesa.
Abbiamo la Simo in attesa, certo. Sì.
No, tu, ma di quello che
volevo
vuoi.
Volevo raccontare una cosa. Ci stiamo avvicinando a...
Vuoi un intro?
Dai, sì.
Ah, ma ragazzi... Porca miseria.
L'intro?
Devi dirmelo. Se...
Dai, Gaia sul pezzo.
Aspetta, devo scaricarla.
No, perché è arrivata
la sigla,
Clarice ha lavorato e ha prodotto
la sigla per
il mio...
Sì, però visto che oggi non fai...
Oggi non faccio perché sono in co-conduzione, però sto
dire qualcosa. Esatto, sì. Quindi ci vuole la sigla.
Sì, ragazzi, però... io devo. Però scusatemi.
Allora, facciamo che la mettiamo a chiusura.
La mettiamo a chiusura, magari.
La mettiamo a chiusura. Allora, va bene. No, è una cosa seria, nel senso che ci avviciniamo alla giornata internazionale dei diritti delle donne. Mm-hmm. Come sempre, Radio Popolare partecipa, farà cose che racconteremo in questi giorni. E in particolare, però, anticipo che giovedì 7 marzo,
bravo,
all'interno di Live Pop, ci sarà una serata. Diciamo a cura o comunque tenuta da Giulia Strippoli dalle 20:30 qui in auditorium, che si chiama Lotto e Canto. Ci sarà un concerto doppio tra due band indipendenti che sono i Riciclette e Ginger Bender.
Saranno le Riciclette, saranno
le Riciclette.
Donne, mi auguro.
Sì, sì, sì. E ho detto al maschile?
Sì. Ah, perché vedi? Sei schiava del patriarcato.
Perché sono schiava del patriarcato, esattamente.
Sì.
No, le Riciclette e Ginger Bender. E che si alternano sul palco, quindi ci sarà concerto, si ballerà, ci saranno dialoghi, sempre cose belle. E ci saranno, ci saremo anche un po' di noi donne di Radio Popolare.
Ci sarà la gnocca, sì, vai!
Quindi vi aspettiamo
non
tutti.
Non so cosa dire.
E tutte, soprattutto all'auditorium, qui in sede. Mm. E sarà dalle 20:30 appunto, l'ingresso ovviamente come sempre per Live Pop è gratuito, fine esaurimento posti, e si consiglia sempre di prenotare o scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it oppure telefonando allo 02 39 24 14 09 tra le 8 e le 18.
Grazie!
Prego!
E questa la sigla?
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesco.
Sei una cretina.
Mamma mia,
è
ma sei stata molto brava. Mi sei piaciuta molto.
Ma è molto bella.
Mi è piaciuta, eh?
Sì, sì.
Breve, intensa, magnifica. Come
sì.
Poi
incisiva, direi.
Pazzesca.
Non ve l'aspettavate, eh?
Assolutamente no. Not.
Grazie, sono commossa.
Poi suona anche bene.
Benissimo.
Sì, non te lo devi dire da sola, l'hai fatto tu. Te lo diciamo noi. Bella.
Però dai,
brava.
Grazie.
Se la Simo non si è ancora addormentata, ci dovrebbe essere. Ciao Simo.
Ciao.
Ciao Simo.
Ciao.
Grazie
ciao.
Che sei ancora lì.
La nostra ragazza sulle stelle. Sulle stelle.
Ciao. Delle stelle.
Tra le
delle stelle.
Sì.
Come stai?
Adesso più che tra le stelle, nella pioggia. Qui piove tantissimo.
Piove quasi ovunque. Quasi.
Già.
Vabbè. Ma non importa. Non importa perché... È bello che piova perché così poi...
È giusto.
È giusto.
Non
che
è bello, piova. Ma è giusto.
Giusto, non è bello, ma è giusto. E cosa gira... Sono nate delle lune nuove!
sono state scoperte tre nuove lune nel Sistema Solare, una cosa molto carina perché, insomma, spesso viene raccontato di nuove scoperte in pianeti extrasolari, invece si trova ancora parecchia roba anche nel nostro Sistema Solare. Quindi relativamente vicini a casa nostra, insomma.
Sì.
Scusate, ho la voce da mandaliro oggi, ma insomma... Cioè...
No, beh, anzi, a mandaliro era anche molto apprezzata per la sua voce, per cui mi piace. Hai raffreddore?
Nulla, quindi sono tre nuove lune, una orbita attorno a Urano e due intorno... a Nettuno. A darne l'annuncio è stato l'Unione Astronomica Internazionale, il Minor Planet Center, e così, diciamo, Urano passa a 28 lune in totale, ne ha, e Nettuno ne ha ben 16. Sembrano poche, ma se si considera gli altri pianeti del sistema solare, tolti i giganti, Giove e Saturno, sono, iniziano a essere un numero abbastanza, abbastanza numeroso. Se
posso dire che a me non sembrano poche neanche un po'?
No, sai, però se le paragoni tipo alle 93 lune di Giove e le 80 circa di Saturno, insomma, poi ci sono anche tutte quelle non confermate che possono essere ancora di più, sembrano dei numeri piccini, però loro sono grossi, quindi è anche sensato che abbiano tutte queste lune che gli girano attorno. E la cosa carina è che erano oltre 20 anni che non venivano scoperti i satelliti naturali di questi due pianeti, ci si sono messi dei telescopi abbastanza, diciamo, potenti, i telescopi gemelli, Magellano si chiamano, e Subaru, questo, Magellano si trova in Cile e Subaru si trova agli Hawaii, insieme a il Very Large Telescope.
Uno degli oggetti col nome più banale del mondo. Tra l'altro.
No, ragazzi, quando ci...
Come se Radio Popolare... Radio che radia!
No, e pensa che il futuro telescopio che andremo a fare sempre in Sud America si chiama Extreme Telescope.
Ah, beh, ok.
Insomma, non abbiamo tutta questa fantasia, ma questo l'ho già detto mille volte.
No, è vero, è vero, è vero.
Vabbè, ma perché hanno altro a cui pensare, dai, gli scopritori di stelle, di lune, chiamiamoli così. E poi hanno sempre la testa tra le nuvole, quindi...
Sì, però fantasia.
Madonna mia. Scusa, era una battuta...
Scusami, Simona, chiedo scusa.
Una battuta gentilmente offerta da Clarice.
Però poi cerchiamo di... sopperire a questa mancanza magari dandogli dei nomi particolari. Queste lune non ce l'hanno ancora perché sono state veramente scoperte, confermate da pochissimo, però l'idea è ogni volta che si trova una luna intorno a Urano, dopo un periodo, diciamo, in cui si pensa al nome, adesso hanno delle sigle assolutamente brutte tipo S2023U1 o qualcosa del genere. Gli verrà data il nome di un personaggio di un'opera di Shakespeare.
Ci piace.
Perché chi ha scoperto Urano è stato William Herschel, che era un astronomo importantissimo inglese, e quindi non si può non dare dei nomi a queste lune che non abbiano almeno un'origine inglese, e perché non Shakespeare, insomma.
Visto che lui si chiamava William, poi...
Per cui è obbligo, esatto, per cui è obbligatorio. Mentre le due lune di Nettuno, che adesso hanno di nuovo anche loro delle sighe un po' strane, a loro invece verranno dato il nome di due Nereidi.
Cosa sono le Nereidi?
Le Nereidi sono le ninfe marine della mitologia greca.
Nereidi? Scusatemi, l'ho rimosso dal...
L'hai rimosso, giustamente.
Rimosso, sì.
Memoria selettiva.
che francamente non so i nomi delle Nereidi, però insomma... Avranno dei nomi particolari.
Ma mi sono distratta, scusami. Tutte le lune.
Sei in radio, stavo in onda.
No, ma volevo dirti: tutte le lune di questo pianeta hanno il nome delle Nereidi?
Scusami, non ho capito.
Sempre, come quelle devono avere sempre un nome inglese, in questo caso invece devono sempre avere il nome delle Nereidi o no?
No, tanto della mitologia. In questo caso devo dire no. So che adesso non mi ricordo tutte le lune di Nettuno, so solo che su Urano invece c'è questa...
Ma Nettuno se lo ricorda.
...consuetudine.
Oh mamma.
Era un'altra.
Di nuovo, poca fantasia, dio del mare, vabbè, insomma, diamo il nome delle Nereidi, delle ninfe marine, ecco. E nulla, la cosa carina è che questa scoperta è arrivata anche dopo un'altra conferma del fatto, non so se poi magari qualcuno di voi l'aveva sentito, del colore vero di questi due pianeti. Cioè per tantissimo tempo sono sempre stati rappresentati uno di colore verde chiaro, Urano,
sì,
verde acqua, e Nettuno di un bel colore blu intenso.
D'altra parte Nettuno faceva pensare, giustamente, al re del mare, per cui...
E invece?
E invece si è scoperto da poco che cioè, nella comunità scientifica invece questa cosa era già nota abbastanza, ma praticamente c'è stato un bilanciamento sbagliato, giuro che è avvenuto esattamente così, da alcune immagini, a partire dalle, diciamo, dalle più vecchie, quelle della...
Davvero?
Morte.
Cioè, qualcuno ha cannato nel photoshoppare le immagini?
Esatto, non sono state accuratamente bilanciate i colori di Nettuno, quindi è stato molto contrastato per un motivo, perché si volevano far emergere di più le bande, le nubi, soprattutto su Nettuno, si vedono molto bene, se contrasti tanto, quindi se gli dai questo colore tendente al blu. In realtà questi due pianeti hanno colori molto simili, hanno un colore verde tendente un pochino al blu, ma non certamente il blu così acceso come quello di Nettuno. Quindi,
cosa sono? Di gas?
Sarà gas, no?
Sì, sono dei pianeti, sono entrambi pianeti gassosi.
Che noia!
Ghiacciati, sì. Sono tutte e due sostanzialmente composti di idrogeno ed elio, e Nettuno un pochino di metano. Sono ghiacciati perché chiaramente sono alla periferia del sistema solare, certo. Sono veramente molto lontani, tipo Nettuno 20 volte la distanza della Terra dal Sole, 30 volte la distanza della Terra dal Sole. Quindi
freddo boia.
La radiazione solare che gli arriva è veramente pochissima, quindi sono ghiacciati. E sono veramente quasi gemelli, hanno le stesse dimensioni e quindi adesso avranno anche lo stesso colore, ecco.
Nettuno è quello che ha l'anellone, no?
Urano è quello che ha l'anello.
Ah, Urano, ok.
E ha l'anello particolare perché è praticamente verticale all'asse di rotazione, come se Urano rotolasse sul suo piano di
carino. Rotazione. Lo rende molto originale.
E niente, quindi volevo raccontarvi questa cosa perché era assolutamente, cioè, a parte una novità molto, molto carina, e che ha a che fare con due pianeti che di solito non vengono citati un po' meno, no? Perché sono lì trascurati, meno interessanti dei giganti gassosi oppure di Marte, però insomma ancora oggi si trovano oggetti intorno a questi pianeti.
Bene. Bene.
Continuano a scoprire cose lassù, insomma. Non è
mai... ma la vita è così, eh?
Sì.
Non c'è mai pace.
No, mai, mai.
E qualcuno scrive: Nettuno, ti giuro Nettuno, nemmeno il testino ci può separare. E poi mette tra parentesi: non mi firmo per vergogno. Con la O.
Ma guarda, in realtà, secondo me Kesten è molto invidioso perché avrebbe voluto dirla lui.
No, l'ho già fatto. E Andre, per fortuna, fa quella peggiore di tutte, che è 63 Earths can fit into Uranus, 64 if you relax. Tanto si può dire perché siamo in inglese. Per cui.
Yes.
Va bene. Scusate. Io non faccio altro che leggere quello che arriva, no?
Sì, giusto. Okay. Ambasciatore non porta pena, si diceva, no?
Esatto.
Va bene. Simo, cosa dire? Ci illumini sempre. Tu, stella tra le stelle.
Oh.
Oh, grazie.
E dopo questa puoi andare a casa contenta.
Simo e le stelle.
Ciao Simo, ti salvo da questo strazio. Ciao, stai bene?
Ciao Simo, grazie.
Ciao.
Clarice, basta.
Ma è perché
fare l'aperitivo lungo.
No, fa le sigle. Lei è una donna da sigla. Sì, quindi no. Pensa alle sigle per tutti.
Va bene, noi ascoltiamo i Golf Rap con Strict Machine e poi giornale radio.
Radio.
E poi torniamo.
Sì?
E poi non lo so, raga, non è che abbiamo la sfera di cristallo, cioè. La seconda parte di Domenica In, sono le 19:52 minuti. Questa ovviamente Brown Sugar degli Stones. A che cosa si riferirà la Brown Sugar degli Stones? Alla gnugna, alla droga, all'eroina oppure semplicemente allo zucchero di canna? Chi lo sa, per fortuna?
Lo saprà il nostro Samuele Brusca, il nostro teacher.
Hello, tutor!
Buonasera, mi sentite?
Alla forte grande!
Forte chiaro!
Grandi, grandi, come state?
Noi benone, tu?
Alla grande, mi mancate come al solito, noterete che ho un po' di tosse, però ci siamo, un po' la voce tirata.
E vabbè, ma non ti preoccupare, è un malanno di stagione, poi passerà. Sì. Senti, come siamo arrivati alla conclusione di fare Brown Sugar? Dove è stata votata?
Ah, è stata scelta da un ascoltatore.
Sì, ma se io lo chiedo a Samuele, perché
ma perché magari
tu.
Samuele non lo sa.
Ma pensa a te.
Vabbè. Magari Samuele non lo sa perché non era in diretta neanche domenica scorsa, non per farglielo pesare, ma anche domenica scorsa non è venuto in studio.
Secondo me gliel'hai fatta pesare, poi vedi tu.
E quindi magari non era collegato in quel momento in cui noi abbiamo lanciato, abbiamo chiesto agli ascoltatori, anzi se vorrete proporre qualcos'altro, ricordate che ci potete sempre scrivere al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it e fateci le vostre proposte. Un ascoltatore di cui non mi ricordo assolutamente il nome, perdonami, Brano. Perché c'era Astrid qua, smetti.
No, con i nomi sei una spada.
Io spacco con i nomi. Sì. E c'era Astrid in conduzione, quindi non avevo io i messaggi davanti, quindi non so il nome. Aveva proposto questa e lo abbiamo ascoltato. In realtà sono arrivate anche tante altre. Noi abbiamo scelto
Okay.
Esatto, abbiamo detto, Samuele, secondo te questa va bene? Lui ha detto, benissimo. E abbiamo premiato lui, che è stato il primo.
Poi ho visto che Giampiero si è proprio sbizzarrito con le ipotesi.
In che senso? Ah sì sì, no, ma perché di solito nei film anni 70 la Brown Sugar era in teoria la droga.
L'eroina proprio.
Per cui mi chiedevo se anche in questo caso fosse così.
Questa volta no.
Questa
volta no. Perché in sostanza questa canzone, il significato diciamo generale di questa canzone, va a meditare la questione del interracial sex.
Attenzione!
Yes.
Una roba che se tanto mi dà tanto, quando l'hanno scritta era un tema ancora così, un po'
sì, esatto,
non scontato.
Esatto. Quindi rapporti sessuali tra neri e bianchi, bianchi e neri, eccetera, eccetera.
Ok.
Come è strutturato, infatti Gold Coast Slave Ship Bound for Cotton Fields, quindi Gold Coast sarebbe una costa australiana, Slave Ship, quindi le navi di schiavi, che si dirigono verso le piantagioni di cotone, vendute nel mercato a Orleans, sold in the market down in New Orleans.
Okay.
Startled slaver knows he's doing all right, quindi il ferito, lo slaver è colui che schiavizza, ok? Quindi in italiano com'è che si dice?
O strunz.
Esatto, esattamente, non potevi descriverlo meglio. Quindi lo slaver in questo caso sa che sta andando bene, lo senti, whip the women just around midnight. Whip vuol dire frustare.
Ah, okay? Cavolo, è proprio cattivo allora.
Sì, è qua però, è un pochino un parallelismo, non sta parlando effettivamente della schiavitù, ma sta parlando, sta dando degli sfondi sessuali.
Mannaggia.
Scusate, io sono una persona un po' ingenua e candida, sì, queste cose non le capisco.
Esatto, ecco perché dopo il ritornello è tutto Brown Sugar, how come you taste so good? Perché Brown Sugar non è soltanto quello che poi è il prodotto, ma è brown, preferisce al ovviamente colore della pelle degli schiavi. E poi, how come you taste so good? Perché appunto è buono, ma non dal punto di vista di gusto.
Ah, ok, certo.
Okay. È buono.
Parla, esattamente. Mm. E how come è un'altra espressione di quelle che ho sottolineato, tra l'altro.
Infatti, figo, how come.
Qui noi diciamo come mai. Quindi, how come you taste so good? Come mai
sai di buono?
Bene, come mai sei così saporita, tra virgolette, ecco cosa vuol dire. Certo. Quindi la possiamo fare con qualsiasi altra cosa. How come you showed up late? Come mai sei arrivato tardi? How come you didn't go to Radio Popolare today?
Ah, ecco.
Yes.
Tra l'altro, hai detto una cosa molto ovvia per te che parli l'inglese, ma in effetti è interessante anche il... è il fatto che you showed so late, cioè ti sei mostrato così tardi. Non si dice sei arrivato tardi in inglese.
Show up,
ecco.
E appunto ti sei svelato, quindi sei arrivato tardi.
Certo.
Show up, esattamente. Sì. Arrivare tardi.
Ricordiamo che il pezzo è del 1971, eh?
Quindi vecchio ma non così vecchio. Vecchio ma non così vecchio.
Okay. Non troppo. E lui continua con questa, tra virgolette, con questo parallelismo, no? Con il chorus che dice "Get on, brown sugar, how come you taste so good?" Quindi vieni su. "Got me craving the brown sugar." Got me craving. Craving è una parola che significa bramare, no? Essere vogliosi di qualcosa. Quindi lui stava craving this brown sugar, ok? Non solo dal punto di vista palatale, ma da un altro punto di vista, diciamo così.
Certo. Okay.
Quindi sì, è tutto un parallelismo molto interessante. Mentre dal punto di vista di pronuncia, sono felice di aver individuato un fenomeno di... si chiama elisione. Quando dice "houseboy knows that he's doing all right, you should have heard them just around midnight." Vedete che dopo heard c'è apostrofo M, no? Mm. Questo
heard
è
un okay.
fenomeno tipico della lingua inglese, che quando due suoni fondamentalmente sono vicini tra loro, uno dei due suoni tende a essere eliminato. Qua in questo caso avremmo heard con la D finale, che è un suono D alveolare, quindi quando tu sbatti praticamente la lingua sugli alveoli produci questa D, no? Come la T, quindi la D, la T sono suoni alveolari. Poi però c'hai il TH che è un suono dentale, quindi metti la lingua in mezzo ai denti e soffi e fai the, the. Siccome questi due suoni sono adiacenti, quindi gli alveoli sono molto vicini appunto ai denti, sono attaccati, schippa la D e si va direttamente al TH. Di solito è il secondo suono che prevale. Quindi se io lo stessi pronunciando direi heard them. Quindi salto la D e vado direttamente al TH. Heard them. Qui invece fanno il procedimento opposto, quindi non dicono il TH ma dicono la D. Heard them. Heard them.
Ok.
Perché sono pigri.
Allora sì, diciamo che nelle canzoni questi suoni TH vengono spesso neutralizzati, quindi il TH molto spesso diventa o T o D. Quindi in questo caso non ha senso fare l'elisione della D per il TH, ma viceversa, conviene.
Certo.
Sì, perché proprio nella musica il suono TH, diciamo che non è un suono altamente musicale.
Rende male.
Esatto.
Infatti anche quindi noi senti che non lo diciamo mai al microfono perché viene male.
Che cosa?
Il TH.
Ah.
Esattamente, proprio lui.
Ecco.
Proprio lui.
Va bene.
Vedi, ci illumini sempre, bravo, grazie.
Ma sbaglio è già la seconda volta
sì, che
ti capita
illuminare,
di...
perché ho bisogno di...
No, Gioia, non mi riferivo a te,
okay.
Stavo parlando dei testi.
Scusami, ti stavi guardando.
So che ho chiuso gli occhi. Che Samuele, ti ritrovi ad analizzare delle canzoni un po' porcine.
Sì,
ma in che senso?
Però lo sento molto a suo agio, anzi, ci
ma cosa deve
anche...
essere imbarazzato?
No, ci metto.
No, per niente,
complimenti,
guarda,
scusami.
Bene, tranquillo.
No, ma infatti ti stavo facendo
bene,
i complimenti.
Sei un maiale, va bene.
Ma no. Stai dicendo tu, Gemma? Io sto dicendo semplicemente che ci mette molto sentimento, più di Mick Jagger.
Addirittura.
Questo grazie. È quello che ho percepito io.
Beh, perché ha tipo 250 anni in meno di Mick Jagger, probabilmente anche quello ti aiuta. Grazie Samu.
Grazie a voi.
Ti faremo sapere se ci arrivano delle proposte, ti proporremo la canzone per settimana prossima. E magari vieni.
Sì,
per
la prossima settimana dovrei essere dai.
Ok.
Dai.
Va bene.
Ciao. Allora, io pensavo di mettere un brano.
Sì.
E,
lo metterai?
Sai che sì? Dai.
On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slay for an audience. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots
dancing, I'm calling it. Move, making all the hits. Dudes pay like benefits. Cause I can hit them where I know it hurts. Floss and I put in work. Rock with my written word. See, every L I took made me strong. Made me fight so hard. Made a brand new song. So many ways I had to get along. Made me grow up fast. Now my money long. Sheesh. Made it look easy. Came through the door. Voice sounding breezy. Kicked up on peace, peace. Sent for family, ask for RIPs, please. He's messaging, I say, come and see me. Make me think twice about catching feelings. I don't mean to say I took the long way, but I've been ghost like and my gut is hungry. They gon' pose like they're the one that's all real. I pull up to your duties, all feels. I put up a new mood board for reals. I look up a new moon that's on hills. On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slate for a naughty. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can hit them where I know it hurts. Floss and I put in work, rock with my written word. They can't deny when my movements are heels. That I look like a doll, set the logic all real. I've been all lost, now it's smile like I steal. Took what it took, now my mind is all steel. I count them up, it's so easy. They don't like me cause they wanna be me. I'm on the window side seat. I set my own hours and my bosses be me. I make money easy. And if they tried evilly to defeat me, she'd see that I'm indefatigable like a sheepies. Catalyze on these beats while the rest is street me. On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slate for an audience. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can hit them where I know it hurts. Floss and I put in work, rock with my written word.
Era un po' che non mettevo Bossi. C'è bella questa canzone. Ci piace questa canzone. A me piace
molto.
Anche a Cat G. L'ha fatta lei, per cui probabilmente le
come
piace.
Come si chiama?
Cat G. Come? Che?
Cosa?
Cat G.
Cat G?
Sì, con la K. Cat G. Come?
Cat G.
Cat G.
Oh, Cat G.
Che già fa adesso? Abbiamo...
Grazie.
Abbiamo Bellati.
Ciao Bellati, come stai?
Ciao, buonasera, scienziatissimo. Buonasera.
Ciao cari, caro.
Ciao carissimo.
Ciao, bello. A distanza, ma sempre bello.
Stai rappando anche tu.
Aha, yeah, yeah, bello. Aha, a distanza. Bello, sono distanza, nella stanza.
Sì. Effettivamente, sì.
Cosa ci dici?
Comunque... No, la prima cosa che volevo dire è appunto la borra di cui prima, il rigurgito dei rapaci, soprattutto notturni, che ingurgitano la preda intera.
Ah, se pa la cac.
E quindi i tessuti non digeribili, quali le penne, i peli, le ossa, i denti, esatto, vengono rigurgitati sotto forma di queste pallottole che poi vai a trovare. Mi ricordo che ne raccoglievamo moltissime. Perché? Perché riesci.
Minchia, manco Jeffrey Dahmer. Dai, io ho fatti curare, cioè.
Ma no.
No, perché le trovi? Perché? Pensi che siano dei sassolini?
Ma no, lui lo faceva.
Come io che ho raccolto la cacca secca di dromedario pensando fosse un sasso.
Madonna, che brutta.
In Marocco.
È vero, sì.
No, chiaramente.
L'ho portata a casa anche.
Che bel ciotolo. Ma come? Ah, nella stanza. Sì. Ma che bel ciotolo che.
La sua Wunderkammer. Le collezioni di cacche. Scusa Andrea.
No,
scusa.
Senti Andrea, quindi chi aveva ragione?
Perché...
No, no, aspetta, aspetta. Chi aveva ragione?
Avevi ragione tu.
Sì,
ma
però...
Sigla!
Sei fantastico. No, volevo dire però che, scusatemi, io ho qui davanti a me la Treccani adesso. Non è che ho davanti proprio Wikipedia e basta. E effettivamente il primo significato non in biologia, quindi qua stiamo parlando di biologia, è come dicevo io che era la lanugine. Quindi abbiamo ragione tutti e due, tesoro.
Sì, ma io no.
Tu no.
Io no, io ho torto.
Ma senti, torto. Ma Andrea, ma con lanugine si può intendere anche quella che ti si deposita, ma a te, non a me, nell'ombelico? Quindi hai la borra nell'ombelico.
Allora, io me ne vado, va bene? Io me ne vado.
Vabbè, ma questa è la proprietà consecutiva, transitiva. No? Transitiva.
Sì, la proprietà consecutiva.
Sì, quell'altra. Definita anche quella lanugine. Comunque, giusto per chiudere questo argomento, la raccoglievamo per studiare che cosa mangiano, perché tu riesci a recuperare le ossicine, quindi capisci che cosa mangiano appunto i rapaci notturni.
Che cosa mangiano?
Beh, sostanzialmente...
No, non dirlo.
Devi capire che cosa.
No, non dirlo.
Ci sono topi. Poporagni, ci sono topini. Va bene, passiamo all'argomento clou. Mm-hmm. Allora, visto che appunto siamo a pochi giorni dalla festa della donna d'8 marzo, vi voglio parlare di questo effetto Matilda. Ve lo dico perché appunto ho preparato una serata che ho appena concluso per andare avanti in altre zone d'Italia con esclusivamente studentesse, appunto per parlare loro del ruolo delle donne nella scienza e di questo maledetto effetto Matilda. Uh-huh. Che cos'è l'effetto Matilda? È quando, specialmente in campo scientifico, il risultato del lavoro di ricerca compiuto da una donna viene in tutto in parte attribuito ad un uomo. Uh-huh. E questo effetto ha una storia. Dunque, il termine è stato coniato e utilizzato per la prima volta nel 1993, ma si rifà a Matilda Jocelyn Gage, che nel 1870 pubblicò un saggio che si intitolava Le donne inventrici, dove appunto raccontava, questa donna era una suffragetta, era una che si era battuta per i diritti appunto del suffragio universale negli Stati Uniti. Uh-huh. e raccontava appunto come diverse scoperte scientifiche poi in realtà attribuite agli uomini, che ci hanno vinto dei Nobel, e i casi sono tanti, ne ho raccolti un bel po'. Alla fine, alla base, sì, avevano sottratto dei risultati importanti allo studio delle donne. E vi dico un po' di storie così random, perché ce n'è una in particolare che è la storia di Esther Miriam Zimmer, sposata a Lederberg, con il marito erano praticamente Ferragnez della microbiologia, bei tempi.
Boomer, ma giusto.
E, insomma, con il marito Joshua Lederberg, Esther Miriam Zimmer studiò i batteri, e in particolare la replicazione in vitro dei batteri, cosa fondamentale perché appunto ha permesso poi di studiarne la biologia, la riproduzione, e lei in particolare ha scoperto il cosiddetto fago lambda, che è un virus che attacca i batteri, importantissimo per gli studi per esempio di genetica. E ecco, il Nobel lo vinse ovviamente il marito, il quale pare che nella cerimonia appunto di conferimento del premio più importante della scienza non abbia praticamente citato le ricerche della moglie.
Maledetto.
Altro che non difenderla davanti a...
Infatti.
Non lo ricordo.
Poi una storia particolarmente toccante è quella di Alicia Augusta Ball, o Ball, la quale non solo era donna ma era anche afrodiscendente, la quale aveva come, cioè, la sua specialità era estrarre dai vegetali le sostanze medicamentose, no? Quindi le sostanze medicinali che potevano appunto essere estratte dai vegetali.
Stai per dire dai genitali.
Esatto.
Sì, stavo dicendo dai genitali, hai ragione. Uh-huh. Sono un po' cotto, ragazzi, scusate, se arriva domenica sera dopo anche i compiti fatti si arriva un po' macilento.
Cosa avevi di compiti?
Di tutto, lasciamo perdere.
Io italiano, geografia e...
Ci mettiamo una puntina di matematica impegnativa.
No, io no, matematica non ce l'avevo.
Ecco, bravo. Comunque, lei dalla Chaulmugra, credo, spero che si pronunci così, che è una pianta, è riuscita ad estrarre e rendere iniettabili gli ingredienti attivi che potevano curare la lebbra.
Minchia!
Siamo agli inizi del Novecento. E, effettivamente, pensate che il metodo di cura... creato appunto da questa ragazza giovanissima, perché è morta a 24 anni,
no,
prima di pubblicare, prima di riuscire a pubblicare i suoi risultati, che furono rubati sostanzialmente da tale Arthur Dean, direttore dell'università, e il quale chiamò il metodo sperimentale creato appunto da Boll, lo chiamò metodo Dean. E soltanto 90
merda
anni dopo, esatto, soltanto 90 anni dopo hanno reso giustizia. Adesso questo metodo, che non è più utilizzato veramente perché ci sono adesso gli antibiotici, viene chiamato appunto metodo Boll. Poi una storia secondo me particolarmente affascinante è
ma perdonami quella... ma Andrea, dimmi. Ma quindi tutti lo sapevano ma nessuno lo ha detto, perché altrimenti non si spiega.
No, perché hanno poi fatto delle ricerche intorno al 2000, in cui sono saltati fuori appunto gli appunti di questa studiosa, e hanno detto ops, capito? Poi una storia che mi piace particolarmente è quella di Lise, penso che si pronunci così per la tedesca, Mentner, la quale, se avete visto il film di Oppenheimer, l'hanno visto tutti, no? Mm-hmm. lei, che era oltretutto una donna di origine di famiglia ebraica, quindi in quegli anni lì dovette addirittura scappare, però ovviamente fu invitata da Einstein, che gli diceva: guarda, tu scappa, vieni da me negli Stati Uniti, no? Perché appunto per il momento era particolarmente pericoloso. Oppenheimer la invitò per lo sviluppo del progetto Manhattan e lei rispose un grandioso
attaccati.
Poppa, sì. Ah. Perché sì, lei, che era appunto, aveva studiato la fusione dell'atomo, rispose di no, perché le sue ricerche dovevano essere esclusivamente di natura appunto pacifica. Poi c'è la storia di Jocelyn Bell, astrofisica, la quale praticamente, e qui sicuramente la ricorda anche Simona, se ancora l'ascolto, che scoprì le pulsar, ce l'ha raccontate tante volte Simona, con un metodo assolutamente sperimentale molto, molto interessante, perché sostanzialmente costruì lei il rilevatore per appunto interpretare questi strani segnali che provenivano dallo spazio, che addirittura qualcuno pensava potessero essere di origine extraterrestre. Invece disse:
senti,
no,
che pulsa naturale.
Esatto, sì. Ecco cosa successe. Successe che il suo relatore della tesi gli fregò tutti i risultati, disse il Nobel nel 74 e lei no. Lei la prese sportivamente, pensate un po'.
E lo uccise.
No. No, è ancora viva questa scienziata. Poi c'è la storia ovviamente di Rosalind Franklin, che è stranota, credo, e della foto 51. Rosalind Franklin era una cristallografa.
Quella del DNA?
Quella del DNA, sì. Che quando Watson, Crick e Wilkins vinsero il Nobel nel 62, si vedero bene dal dire che una parte fondamentale nella scoperta della struttura del DNA era da attribuire a Rosalind Franklin, che era riuscita ad ottenere un cristallo perfetto e puro di DNA e a fotografarlo, e da questa foto, la foto 51, che le fu sottratta, ok? Gli altri tre, gli altri tre ebbero la conferma della struttura celeberrima, struttura doppia elica del DNA. E pensate che appunto lei morì prima che appunto questa cosa fu nota.
Presa quindi, nota.
Sì. Presa nota. E poi c'è, non so, per esempio, un'altra storia interessante è quella della Mary Henning, che era una paleontologa. Qui siamo alla fine del Settecento, una situazione era praticamente di famiglia estremamente povera, siamo in Inghilterra del Nord-Est, e il padre falegname aveva la passione di raccogliere i fossili e di venderli come souvenir. Quando il padre muore, buttando nella tragedia, appunto nella fame e la famiglia, questa ragazza comincia a raccogliere lei, diceva: vado avanti io, questa passione paterna. Ma non è sufficiente, lei studia da autodidatta, diventa una delle più importanti paleontologhe del mondo, perché scopre dei fossili fondamentali, tipo il plesiosauro, tipo l'ittiosauro e anche un pterodattilo.
Finissimo.
Il mio preferito.
Sì, sì. Esatto, fu lei, si è andata per cercare le foto, sono molto interessanti. Di tutte queste storie che vi sto raccontando ci sono tantissimi film che sono stati appunto girati su queste storie interessanti, anche molto educative da questo punto di vista, perché sono foto, sono storie di profonde ingiustizie, no? Operate nei confronti appunto di queste donne. Un'altra storia è quella di Marietta Blau, che era un'astrofisica anche lei, la quale fu scartata appunto all'università dove voleva fare ricerca, gli dicevano appunto: ebrea e donna, questo è davvero troppo per avere qualche chance.
Sto leggendo te le cerchi, cioè ce le hai tutte.
E lei che cosa scoprì? Scoprì una cosa anche lì astrofisica, una cosa pazzesca, perché lei, che si era specializzata nello studio delle emulsioni delle lastre fotografiche, piazzò praticamente sotto il cielo una lastra fotografica modificata da lei, lei studiava raggi X, e per diversi mesi, e fotografò, sapete un po' che cosa? I raggi cosmici.
Ah, caspita.
Sì, quindi fu lei che per la prima volta appunto riuscì ad ottenere un'immagine dei raggi cosmici, cioè dei raggi, delle particelle che ci piovono
letteralmente piovono addosso.
Ma che anni erano?
Letteralmente addosso. Siamo, lei è nata nel 1894, quindi siamo nei primi vent'anni del Novecento. una cosa così, 30 anni, torno negli anni 30.
Senti, niente, ci dicono che dobbiamo salutarti, in realtà non è vero, c'è un sacco di tempo, ma Gaia si è rotta le scatole di sentire la tua voce, quindi niente, ciao.
No, ti dico che è arrivato questo messaggio di Davide che dice, notare che l'effetto Matilda nega il cognome alla donna a cui si riferisce,
è vero,
era Matilda Jason Cage.
Però posso dire, è vero, anch'io ci ho pensato a questa cosa, però è stata una storica della scienza, Margaret Ross Sayter, credo che si pronunci così, nel 93 a dare il nome, quindi è stata una donna a dare il nome.
Ok, dai.
Dai, ci sta.
Qui siamo moderatamente a salvo.
Sì, abbastanza, insomma.
Grazie scienziatissimo.
Alla prossima.
A domenica prossima.
Buona serata. Ciao.
Ciao caro. Ciao ciao ciao. Posso ascoltare una canzone o no?
Ma certo, ti è permesso.
Grazie.
Facci ballare.
Speriamo.
Oh Madonna.
Cosa c'è?
Vediamo che pezzo per ballare ci metti.
Vi metto un pezzo che si chiama Unz Unz. Si chiama Unz, davvero, bene. Letteralmente.
Tip of my tongue, I heard it outside the club when we went out for Zig yesterday. DJ, I got money to spend. You think if I hand you a 10, you could play it again? Cause what you playing ain't it. So skip that shit. All I wanna hear is mm, 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 mm. DJ, make the bass go boom.
Ci siamo.
Come siamo musicalmente allusivi stasera?
Come siamo musicalmente allusivi?
Visto, e loro mi dicono che io sono maliziosa, invece no. In realtà è Gemma.
Ma ragazzi, è una canzone tua.
Ti aiutano.
Vabbè. Come va?
Abbiamo ballato.
Ma ho mal di gola, per il resto non mi sono ancora spuntate le branchie, però quindi bene.
E anche da quelle parti piove. Come si dice come piove in orobico?
Al pief.
Al pief.
Ada come al pief.
Anche milanese.
Non lo so.
Sì, te lo sto dicendo.
Viene parlpa milanese. Tu sei milanese.
Pief, sì.
Al pief. Però al pief. Com'è che è?
Al
pief.
Al pief.
Al pief, scusate. Va bene, va bene. Senti, come stai? Cosa ci racconti?
Ma vorrei sapere cosa ho fatto anch'io ieri sera.
Sì, cosa hai fatto ieri sera?
Certo. Cosa hai fatto ieri sera, Astrid?
Un sabato sera epico. Stavo correggendo gli esami dei miei ragazzi. Fai te.
Ma perché? Quali ragazzi? Hai dei ragazzi? Cosa fai? Insegni?
Ho dei ragazzi, sì. Insegno a un ITS.
Ah, come sono andati? Una merda, ok.
Beh, se fossero tutti una merda vuol dire che io ho fallito.
Oh, brava, mi piace questo approccio.
Anch'io quando correggevo i compiti ero sempre terrorizzato, quando schifo, poi arrivava uno e dicevo, ah, ok, non è colpa mia, ok, alzo le mani. Non è vero.
Diciamo che c'è stato un po', non so, un effetto setaccio, per cui molti sono rimasti dentro, ma chi è caduto giù male proprio.
Ah, sì, eh?
sì.
Chissà se ti ascoltano e se la stanno facendo sotto in questo momento.
No, ho già dato le valutazioni, hanno viste online, gli è stata arrivata la notifica.
Ok.
Andate ieri sera.
Ma proprio. Cos'era, un tema?
Ah, che carina tu, al sabato sera dai...
Sì. Lì che bevono... È arrivata la correzione della Serughetti.
Era un esame di comprensione del testo.
E non l'hanno compreso tutti, insomma.
Magari era scritto di merda, eh?
Sullo scritto di merda direi che era abbastanza universale la cosa, nel senso che scriverlo bene era un eufemismo. In tutto ciò ha dato anche un 30 lode.
Brava.
Per cui ineccepibile. Proprio gente che non ha riletto quello che ha scritto.
Ah, è un grande classico.
Presente quando ti restano le frasi sospese lì che dici, no dai, non è possibile.
Sì, sì.
Non è possibile. E la frase dopo ricomincia come quella prima, che praticamente è la corretta, però poi non ha riletto e non ha cancellato.
È questa mancanza di rispetto per il professore.
Ulla, dai, anche te. Mamma mia.
Poverino, magari non stava bene. Magari non stava bene. Uno di quelli che ha chiesto di andare in bagno ha avuto qualche problema, magari.
Ho restituito dei pezzi mettendo la punteggiatura. Gli ho detto, va bene il concetto, ma dovevi scriverlo così. E mettendo in grassetto la punteggiatura.
Con la penna rossa.
No, perché è tutto digitale.
Rosso comunque.
Però devo dire che alcune volte tirano fuori delle cose molto interessanti comunque.
Nel senso ironico, ragazzi, del termine, ovvero?
No, nel senso che è bello, cioè comunque ci sono delle volte in cui mi rendo conto che questi c'hanno 20 anni meno di me. E non è così immediato rendersene conto,
Cioè, che siamo vecchi, intendi?
No, che ci sono effettivamente questi 20 anni di differenza, e il confronto è sempre interessante.
Sì. A volte, sempre forse. Ma vabbè, insomma, vedi tu.
Vabbè, cioè, no, comunque loro hanno una visione che è quella.
Hanno una visione che è quella, certo.
E tu che devi convincerli che la tua è più bella.
Sì, sì, o più corretta, seconda. Senti, comunque noi abbiamo il telefono, un ospite.
Esatto, si sta ascoltando.
Allora, diciamo subito chi è. Abbiamo il telefono Lorenzo Kruger, cantante dei No Braino, che venerdì 1 marzo hanno pubblicato il loro nuovo disco.
Pazzesco il fatto che lo sapessi comunque, eh? Sapevi
visto?
Già tutto,
ero
sei
preparata.
Un indovina. Ciao Lorenzo!
Ciao Lorenzo, benvenuto!
Ciao a tutti, quanti siete?
Tantissimi.
Svariati.
Svariati.
Svarionati anche.
Allora Lorenzo, animali da palcoscenico, giusto?
Esatto, noi siamo quelli che danno i titoli dopo aver fatto il disco. Diciamo che quelli bravi maturano un concetto e fanno poi il disco dopo. Noi invece prima registriamo, come lo chiamiamo questo disco? E il Toto titolo ha sparato fuori questo risultato.
E vabbè, è bello.
Ma infatti,
se posso, cioè,
avrei pensato succedesse sempre così, in realtà, no? Che prima fai e poi dai il titolo, no?
Ma sì, potrebbe. Allora, sicuramente è un modus operandi condivisibile, però molte volte ci viene fatto passare che in realtà i titoli, gli album siano degli album di concetto, che abbiano dietro un ragionamento, che la raccolta di brani sia filologica, no?
Okay.
In realtà io penso che facciano tutti come noi, e poi ci sono degli storici,
poi non ce lo dicono,
dietro pagano fiori di diplomati alla scuola Holden.
Bella questa, Lorenzo, mi è piaciuta.
Senti Lorenzo, però bisogna essere anche coerenti, voglio dire, si alzano le aspettative con questo titolo, no?
Dipende rispetto a cosa, rispetto al live, dici? Sì,
sì.
Effettivamente è un po' impegnativo. Io me ne sono impentito quasi immediatamente.
Adesso dobbiamo spaccare tutto,
sì,
raga.
Sempre comunque.
È così, tra l'altro, con il disco nuovo, con 10 brani, diciamo, inediti, non vai proprio sul palco così padrone anche della scena, stai già un attimo cagato perché devi suonare bene e devi portare in scena. Noi siamo disinibiti perché abbiamo un sacco di pezzi storici che la fanbase conosce, che suoniamo ormai da anni, possiamo suonarli con le mani legate, e invece i brani di Animali da palcoscenico paradossalmente saranno quelli più ingessati della storia della band.
Però posso darti un suggerimento, Lorenzo?
Cioè, non so se tu ne sei nella posizione per farlo, ma
per quello chiedo il permesso.
Puoi non accettarlo,
puoi non accettarlo, però non è tanto, come dire, nel campo del musicismo quanto della lettura delle parole, in questo caso, Animali da palcoscenico è ambivalente. Cioè, se tu ti senti insoddisfatto di quello che hai detto, puoi essere sono proprio un animale da palcoscenico. Cioè, puoi dire
un cane, vuoi dire?
Sì, sì, sì. Cioè, raga, non avete capito, intendavamo così.
Allora sì, infatti abbiamo fatto le prove questi giorni proprio, venerdì, sabato e oggi, e io suggerivo insomma che forse Asini da palcoscenico era ma ci sarà così un lento upgrade fino a che, e poi volevo distribuire, a un certo punto ho pensato adesso distribuiamo le maschere, ci sarà volta per volta l'asino, ci sarà il leone,
bello,
il bradipo e vari insomma gradazioni di talento o il contrario del talento. Cos'è il contrario del talento?
Il talento è
la talento, mettiamo un alfa privativo davanti.
Essere brocchi, non saprei,
non essere bravi, non aver talento.
Senti, prima di
attitudine, non lo so.
Allora, noi adesso ci dobbiamo salutare per un minutino, che c'è un break pubblicitario di quelli comodi, messi proprio
Così. Dobbiamo rispettare
agli stinchi.
Esatto. Però ti volevo salutare prima di questa breve pausa e prima di riprenderti con un messaggio di Chiara che ci scrive tutto in maiuscolo, per cui immagino che sia urlato. Beh, ma i Nobraino spaccano sempre col cuoricino, per cui
E poi c'è anche Alessandro che dice: no raga, ma il Kruger, siete dei grandi, ho saputo ora che è uscito un nuovo album grazie da un grande fan, Ale, che dice anche: ringraziatelo da parte mia di aver inserito Hotel Supramonte nell'album, la loro versione sentita live è la cover migliore mai fatta.
Avete fatto anche voi con l'abbonamento a ChatGPT?
Certo, li abbiamo scritti noi i messaggi e te li stiamo leggendo.
È un ottimo investimento.
A fra pochissimo, state lì.
Ciao.
E rieccoci qua dopo il nostro stacco ergonomico, comodo. E
siamo con...
Tra l'altro vorrei sottolineare, Lorenzo, il trattamento da star, cioè ti annunciamo e poi c'è la pubblicità, come solo con i VIP.
Certo.
È vero.
Monetizzo molto io, vero?
Assolutamente.
Poi ti mandiamo qualche cosa.
Ma allora,
dimmi.
Posso
vai, parlare? Vai.
Non mi interrompete per un secondo?
Va bene.
Allora, no, perché stiamo parlando del nuovo album dei Nobraino? Perché ha dentro una chicca che è un podcast all'interno dell'album.
È una cosa
infatti,
fuori di testa.
Spotify ci ha subito tolto da tutte le playlist e da qualsiasi tipo di visibilità, perché ha detto: non, ragazzi, non potete mettere 10 minuti di podcast dentro un disco, cioè crea una viscosità mostruosa, non va da nessuna parte questo album. Però era innecessario per la comprensione del brano che è il singolo del disco, che se uno non conosce la storia non era, insomma, non ci si poteva gustare. Voi ci siete ancora?
Sì, siamo qua.
Cosa è successo?
C'è una battuta ogni tanto, qualcuno...
Dai, che avevamo paura di interrompere l'Astrid.
Abbiamo paura di Astrid perché abbiamo detto una cosa e ci ha bacchettato subito, e quindi adesso i giochi li conduce lei.
Astrid, aggiungi tu
assolutamente.
È la voce di questo podcast.
Andiamo e ce le cantiamo tutte insieme.
No, in realtà io lo sapevo già.
Lo sapevamo, facevamo finta.
Vi avevo avvisato. Ma allora, per chi non lo sapeva, invece ha funzionato così. Qualche settimana fa ormai Lorenzo mi ha detto di questa sua idea. C'è questo brano dedicato a Glenn Miller. che parla però della scomparsa di Glenn Miller e quindi va spiegato. Io live spiego questa cosa, vorrei mettere uno spiegone anche dentro il disco prima della canzone, allora ho pensato di scrivere un podcast e track, mi favorisce il testo del podcast
e via. Ed è un attimo
una piccola supervisione, che ormai è diventata una docente in materia di podcast.
E quindi giustamente tu dici...
Ha bacchettato anche me, ovviamente, qua e là.
Sì, è vero, gli ho cambiato le frasi anche a lui.
Davvero?
Ah, ma guarda che insolenza.
Vabbè, ma l'attacco gliel'ha
è importante, l'attacco
in un altro modo.
L'attacco solare. E visto che qua non ascolteremo il podcast, ovviamente... E possiamo sentire però dalla viva voce del buon Kruger quello che bene o male si sente poi nel disco?
Allora, Glenn Miller tra l'altro è un autore che bene o male tutti conosciamo, cioè conosciamo almeno 2-3 brani, però che nessuno sa di conoscere, cioè sì. Uno è in the mood.
Sì, esatto.
Ah, che bello.
Che tu dici, ma è Glenn Miller, di solito è così quando...
Sì, sì, e l'altro è Moonlight Serenata a Luna.
Bella.
Per cui è un autore che in qualche maniera ci coinvolge. E lui è sparito, insomma, durante la Seconda Guerra Mondiale, da bravo americano, era fronte europeo. A gestire un'orchestra, era stato mandato a fare intrattenimento per i vari accampamenti. E lui prende un aereo un bel giorno, perché c'era un giorno di brutto tempo, non trovava un aereo per andare da Parigi a Londra, o
viceversa, no, doveva andare a Parigi a suonare.
Doveva andare a Parigi a suonare al Bois de Boulogne. E praticamente sale su un aeroplanino di quelli piccolini, che un tipo gli dà uno strappo, un generale, gli dà uno strappo per andare dall'altra parte, però sto aereo dopo praticamente un'ora e mezza di volo scompare completamente.
Aia.
E da lì ne è nata tutta una questione di brogli e contro imbrogli, perché non si capisce che fine abbia fatto. Gli americani non hanno mai detto l'ultima parola su questa cosa qui, hanno anzi alzato cortine di fumo in tutti i modi, per cui da lì si sono proliferate tutte le teorie del complotto possibile e immaginabile, per cui era una spia, era un nazista, è stato catturato, torturato, chi più ne ha più ne metta.
Anche perché era famosissimo in quel periodo lui comunque.
Sì, no, fa conto che era una star mondiale, era una star planetaria, per cui dice non è che è sparito Pinco Pallino, era sparito Michael Jackson del jazz,
certo.
Per cui loro erano effettivamente anche giustamente imbarazzati, cioè avevano il proprio eroe nazionale, cioè fa conto che Moonlight Serenade, il pezzo che cantavo prima, cioè, c'è stato un periodo che era più famoso dell'inno stesso degli Stati Uniti, per cui comunque fosse loro un attimino erano imbarazzati per la questione, tra l'altro nelle fasi finali, diciamo, del conflitto, che comunque era ancora in corso, non c'era stato lo sbarco e tutto quanto, per cui informazioni del genere erano informazioni sensibili che comunque no, aiutavano la tifoseria e l'umore della partita, per cui in qualsiasi modo erano informazioni che andava pilotata. Per cui non si è mai saputo, poi, da lì in poi non si è mai saputo dove diavolo sia finito Glenn Miller. E appunto tra le tante teorie c'era quella ovviamente di didascalica romantica, che fosse morto in un bordello a Pigalle. Io immagino i tre cervelloni dell'esercito, e ho detto come può morire un jazzista secondo voi? Beh, certo, andando a Mignotta ovviamente, no?
È drogatissimo nel processo, sì, ovviamente.
Per cui il brano un po' narra questa cosa qui, in maniera meno, si segue meno facilmente se uno non conosce la storia, perché è un po' smontato, un po' più dadaista. E per cui, siccome facendo la live mi ero accorto gli anni precedenti che le persone, così, c'era un engagement molto molto maggiore se spiegavo prima questa storiella qua prima di fare il brano, allora mi sono detto, dai, sarebbe bello poterlo fare, ma come lo facciamo? Per cui io sono un grande ascoltatore di podcast, di documentari, tutte le robe parlate ormai che fanno più stream della musica, e valgono anche per me. E mi piaceva l'idea di mettere, forse per la prima volta, non lo so, nella storia della musica, una puntata di un podcast nella tracklist di un disco. E così è stato, insomma.
Beh, effettivamente è comunque molto originale. Questo sì, con buona
è
pace di Spotify.
Bello, Gem, te lo consiglio.
Cosa?
No, dicevo che è anche molto bello, Gem, te lo consiglio.
Sta dicendo che sono molto bello e ti consiglia di guardarmi.
Mi consiglia, sì, sì, di venire adesso con te. Vabbè, sono affari miei e di Gem.
Esatto, ne parliamo dopo. Se non ti dispiace, cara Astrid. Beh, ragazzi, a questo punto io ascolterei il brano.
Sì. Vedi.
Sì.
Pare inevitabile.
Io vi ringrazio molto.
Entrambi. Salutiamo.
Entrambi due.
Senti, qua lo chiedo a tutte e due, non so chi coglierò più preparato. Prossime date dei Nobraino le abbiamo già?
Certo che le abbiamo. Io dovrei essere in grado di dirti, se fossi preparato, la data più vicina a Milano.
Certo. 4 aprile, Kruger, il 4 grazie, aprile siete grazie. A Milano.
Mi hai evitato, avevo già aperto Instagram e però non ero sulla mia pagina, dovevo cambiare profilo, grazie. 4 aprile Milano, per cui ci vedremo, magari ci vediamo in quell'occasione anche con voi.
Certo, grazie, veniamo a sentirti.
Dove, a Milano?
Ma allora...
Devi apri Instagram, raga, Lorenzo, apri Instagram per cortesia.
Allora, e dici Instagram, sono sul post che parla delle date e dice che il
Magazzini Generali.
Ok. Oh, allora bene. Tutti al Magazzini Generali.
Grazie.
Ci vediamo al 4, grazie Lorenzo.
Un abbraccione.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao, un bacio. Ciao.
Bacio.
Ciao.
No Braino, Glenn Miller. Glenn Miller o O'Brien?
Una crasi.
Glenn Miller, vecchio trombone, dici dove ti sei nascosto? Il tuo aereo per Parigi avvolto nel mistero. C'è chi dice che è partito e chi che non è vero. Serenata per la luna, in the mood for Chattanooga. Sparire per l'Europa, ma la musica che hai scritto lei non è un segreto. L'ambasciata in imbarazzo, troppi flash e paparazzi, i giornalisti non sono fessi e fanno congetture, il console non sa davvero più che dire, cambia acconciatura. Sei un segreto militare, ti cerca tutta la tua band. Serenata per la luna, in the mood e Chattanooga, le dovrai lasciare qui, puoi sparire.
se siamo in onda, cara Clarice, per cui ti prego di lasciare ogni commento. No,
che voce, diventiamo seri, che voce che ha sempre.
Complimenti, complimenti per tutto.
Bravo.
Per tutto, bravo. Va bene, siamo proprio ormai spudorati. Mi sono dimenticato di mettere giù la linea con te, cara Astrid, per cui a questo punto ho detto ti tengo in onda, ti saluto in onda.
Infatti io sono rimasta qui,
sì, molto carino. Ho visto
ascoltarlo.
C'era la versione, c'era la finestrella nel monitor del computer di te che ascoltavi. E ho detto, vabbè, la teniamo lì, dai. Ciao Astrid,
comunque,
grazie.
Anche perché ti leggo un messaggio che è arrivato per te, Astrid, di Nicola, che dice: ma no, i voti prima si dicono, poi si pubblicano. A parte che sarebbe bellissimo una scuola senza voti.
Sì, vabbè, dopodiché invece.
No, ma io ho mandato mail accurate di spiegazioni a tutte e nel frattempo compilavo, per cui gli è arrivata sia la notifica che la mia mail che gli spiegava il tutto per benino.
Sei una brava prof.
Mi impegno, ci ho messo tutto il mio sabato sera, ragazzi.
Però di sabato,
no, vabbè, lo so.
Porta imbellire. Dei pasticcini lunedì quando li rivedrai.
Assolutamente.
Ciao, cara.
Ciao.
Sei fantastica. Sei fantastica.
Di gran lunga una delle sigle più vergognose della storia della radiofonia italiana. Introduciamo la rubrica di Clarice.
Perché deve, insomma, deve venire subito in mente qualcosa di pazzesco.
Di molto ironico. Di molto autoironico, vero? E dicevamo...
Allora, sì, parliamo di una questione che mi sta molto a cuore e che niente, fonderò un club per niente. Allora, parliamo di manspreading.
Sì.
Qui dovremmo avere il nostro prof, però non c'è e quindi niente, facciamo anche la... Allora, tutto è nato, cioè la mia considerazione e anche la mia necessità di parlarne in onda, da un'immagine che è passata poi in rete, sul web, sull'internet, è della cantante Annalisa, non so se voi l'avete vista.
Annalisa la cantante,
che è stata filmata mentre, o un video, una foto, insomma, vabbè, mentre sedeva in prima fila durante le sfilate milanesi della Fashion Week, uh-huh, ed era praticamente schiacciata tra due uomini, perché non c'erano le sedute a sedia sostanzialmente.
Ah, non era consensuale questa cosa?
No, non era consensuale, non era un panino.
Okay. Ma per favore!
L'ho detto. E quindi il video ha scatenato il dibattito appunto sul manspreading. Ma che cos'è? Il manspreading è la tendenza maschile ad allargare le cosce, le gambe, occupando anche lo spazio fisico della persona accanto quando ci si ritrova in spazi pubblici e da condividere con altre persone.
Sì.
E, diciamo che è stato semplicemente dato un nome, in realtà, a qualcosa che è esistito da sempre.
Esiste da sempre.
Da sempre, non è che ci voleva adesso. Questo modo di chiamare questo vostro atteggiamento, e guardo te, Gemma, a proposito, tu come ti comporti?
Ma mi vedi che sono con le gambe accavallate anche in radio, secondo te?
No, non vedo, c'è il tavolo di mezzo tra me e te.
No, non è invadente.
Non sono invadente, anche perché comunque, nel senso, una cosa che mi fa molto ridere è che in genere quando si parla di manspreading la giustificazione...
Esatto.
È perché non ci sta tutto
l'apparecchiatura
da riproduzione. Che è una grossissima cazzata, te lo dico.
Bravo,
da uomo, Dillo, portatore,
esatto,
di cisello, no?
Cioè, portatore sano.
C'è un design comunque abbastanza intelligente alla base. Per fortuna non dobbiamo camminare con le gambe larghe.
Esatto.
Chi l'ha pensato, diciamo che l'ha pensato bene.
Sì.
Esatto. E questo è anche uno dei motivi per cui gli uomini, diciamo, che allargano le gambe, perché più stanno larghe le gambe, più dovrebbe significare che al loro interno c'è qualcosa di pazzesco.
Posso dire?
Alcuni.
Posso dire? Anche questa però è una diceria, nel senso che non è esattamente,
appunto,
questo. No, no, ma non è in realtà questo il motivo per cui l'uomo che menspreda.
I know, ma...
È occupazione territoriale, è un po'...
Ci arriviamo.
Poi Israele, un po',
territorio.
È tutto mio.
Ci arriviamo.
Sul territorio.
Sì,
esatto,
sì,
siamo lì. giusto. Però facciamo un attimo un passo indietro, perché questa, chiamiamolo proprio manspreading, ok, stava già ribollendo un po' sui social da qualche tempo, prima insomma di entrare un po' nella coscienza mainstream, e soprattutto prima che diventasse parte della comunicazione del Metropolitan Transit Authority di New York del 2014.
Ah, pensa, davvero?
Yes. Infatti nel 2008 mainspreading, oppure le forme correlate che si chiamavano anche spread seating, insomma così, erano apparse su Twitter.
Perché poi fondamentalmente stai seduto composto.
Sì, infatti, cosa ti hanno insegnato?
Educate.
Oppure ci arrivi comunque da solo, ci arrivi anche se non te l'hanno insegnato, perché insomma... Questo succedeva già nel 2008, quindi già si stava scaldando un po' l'ambiente, i social su questo argomento. Nel 2010 viene aggiunta sull'Urban Dictionary, avete presente, dove praticamente quella
raccoglie i gerghi,
dei gergali, esatto. Più che altro però con un significato più generale, non spregiativo, cioè semplicemente la definizione riguardava un tizio, uomo, sempre uomo, che si siede su una sedia, allarga le gambe per formare la V, una V. Quindi non c'era esattamente, non era discriminatorio in quel senso. Invece intorno all'estate del 2013, perché proprio mi sono studiata la storia, si comincia a denunciare questo fenomeno anche in Australia, poi a Parigi, perché in effetti prima lo era soltanto all'interno insomma negli Stati Uniti, sostanzialmente sui social che riguardano gli Stati Uniti. E addirittura che sempre nel 2013 la pagina di Tumblr, voi avevate Tumblr? Io non l'ho mai avuto.
Lo guardavo.
Man taking up too much space on the train, si chiamava proprio così, ha invitato il suo pubblico a inviare praticamente le immagini di questo comportamento e ha riscosso tantissimo successo. La pagina è ancora attiva, quindi si possono vedere veramente immagini di uomini proprio comodamente abbandonati su sedili di metropolitane, mezzi pubblici e quant'altro. Pensate che queste persone hanno comunque sollevato anche dei sapori a proposito della violazione della privacy. Insomma, dicevano: tu metti la mia foto di mentre io sto lì stravaccato.
Beh, posso dire, anche questo non è del tutto sbagliato.
Però era il 2013. Quindi c'era ancora poca sensibilità.
Forse è partito da lì la legge sulla privacy.
Esatto, forse hanno beccato qualcuno che aveva il potere di creare, esatto, leggi. Nel 2014, qui arriviamo alla MTA, che è appunto la Metropolitan Transit Authority di New York, l'interesse era diventato talmente enorme che nel vademecum
passeggero?
Buon passeggero, esatto, hanno proprio infilato questo manspreading tra l'altro togliersi lo zaino quando si è sui mezzi, non tagliarsi le unghie, non mangiare, che lo fanno, non mangiare perché non è la metropolitana, perché non è un ristorante, non usare il palo come il palo serve per sorreggersi e non come lap dance. Hanno messo appunto anche questo manspreading, accompagnato da una vignetta molto molto carina di una foto eloquente che dice: dude, stop the spread please, it's a space issue. Cioè, nel senso, amico, basta allargarti, qui è di spazio, non è che ci interessa più di tanto quello che fai tu.
Abbiamo un problema di spazio anche qua, cavolo.
Abbiamo già finito, non ci posso credere.
No, non proprio finito, però la Sena è
minuto. Comunque, finita. Per chiudere, purtroppo, nel 2015 anche Tom Hanks è stato pizzicato.
A spreadare?
A spreadare. E lui ha detto: sì, ho capito ragazzi miei, io avrò anche spreadato, però c'era il vagone vuoto.
Sì, allora no, effettivamente
però
non rompete
niente. Non è tanto lì il punto, perché adesso non abbiamo tempo di approfondire, però tutto questo nasce da un comportamento innato e introiettato fin da piccoli, per cui le ragazze, le donne devono rimanere composte, devono occupare il minor posto possibile, mentre gli uomini si possono comunque allargare. E in questo modo si sentono anche più potenti.
Posso dire una cosa? Secondo me, quando c'è il vagone vuoto,
vale tutto. Va,
anche le donne si possono svaccare. Io mi svacco sempre.
Però adesso non...
senza mettere i piedi sul sedile.
Però chiudo con questa. Hanno fatto anche degli esperimenti, diciamo. Hanno chiesto comunque degli uomini che magari non ci facevano caso di comportarsi proprio in maniera da manspreading, e anche alle donne. Il risultato è stato che alle donne veniva proprio difficile. Era proprio complicato, si sentivano a disagio, si sentivano anche di mancare di rispetto, mentre gli uomini si sentivano powerful, com'è che si dice?
Potenti.
Si sentivano potenti.
Potenti. È interessante questa cosa qua.
È proprio, sì.
Vediamo.
Grazie, Clarice.
Vero, mi sento fichissimo.
Ci proverò anch'io, poi vi racconterò.
Pronto, Zena?
Ciao, Zena.
Ciao, ragazzi.
Ciao.
Come va?
Ciao Zeina!
Bene, bene, non mi sono allargata, cioè oddio, in spiaggia un po' sì.
Vabbè, ci sta. Era solo per far la figa e dire che sei in spiaggia, ok, scusami, non l'avevo colto.
No,
certo.
No, era per fare quella che stavo ascoltando.
Ah, ok. E abbiamo 6 minuti, ahimè.
Mi sono spreadata io perché non me ne sono resa conto.
No, no, ma tranquilla, che alla fine arriviamo sempre un po' stanchini. Mm. Vai, cara.
Si sa che è un problema degli
si è allargata troppo. Ho fatto. Vabbè, andiamo. Vai avanti.
Cane, tra l'altro, nel frattempo ho perso te, zio. Però, a parte questo, oggi parliamo del sesto chakra.
Eccoci quasi al settimo ormai.
Sì, esatto. Ma infatti, poi pensavo che le prossime volte invece vi racconterò le cose che succedono in quel di Canarie, perché tipo ieri abbiamo assistito a una festa popolare meravigliosa e ve la racconterò magari
bello.
Tra 2 settimane.
Bello,
farci morire di invidia. Sì.
Ah, cioè, tu vuoi farci notare che sarai ancora lì tra 2 settimane?
No, non lo so, però spero che mi ricorderò quello che è successo ieri, ecco.
Sì, ma quindi, più che altro. Vabbè, non hai preso il biglietto di ritorno, diciamo, non sai ancora quando.
No, non ce l'ho perché non lo sappiamo, perché poi magari potrebbe essere anticipato, ritardato e quindi...
Hai fatto bene.
Non ho idea. E comunque, quest'oggi parliamo del sesto chakra, che si chiama Agna, ed è il chakra del plesso frontale, è il cosiddetto terzo occhio, per intenderci.
Il famoso terzo occhio, ok.
Il famosissimo terzo occhio, quello che sta proprio, immaginiamocelo, dietro la fronte, tra gli occhi. E Agna è, diciamo, il chakra spirituale che ci permette di vedere la realtà al di là dei nostri occhi. Okay. Quindi questo è, diciamo, il concetto di questo chakra. Il suo colore è l'indaco. Okay, o viola, a seconda dello spettro di colori che ci appartiene a livello di conoscenza. E, il suo elemento è il superetere.
Che cavolo è?
Superetere?
È l'etere, però super.
Super.
Ok.
È proprio super, sì. Il suo mantra è l'OM, cioè la
quello che...
Finalmente arriviamo all'OM.
Finalmente arriviamo all'OM.
Pop.
L'uomo, no?
E l'OM. Finalmente arriviamo a Teseo, quindi ho anche ritrovato Teseo, questa è una bella notizia. E, il colore, abbiamo detto, è l'indaco o il blu intenso, e non è collegato a nessuno degli elementi base, ma alla luce, ok? Quindi sempre quel concetto di... Vedo oltre. E infatti il suo concetto chiave è io vedo, e si riferisce in generale al nostro potere mentale, alle nostre facoltà intellettive, alla conoscenza, all'ispirazione, alla visione, a tutte queste cose, all'intuizione. Cioè, quando uno dice il terzo occhio, l'intuizione, o vedo oltre quello che sto osservando con i miei occhi, è importante, perché tante volte, diciamo, in una vita molto materiale ci allontaniamo dal nostro sentire. L'avevamo visto anche con il chakra delle emozioni, no? La nostra difficoltà a volte a collegarci a ciò che sentiamo, e in questo caso anche al vedere, come appunto intuizione.
Ma Zena, scusa se ti interrompo, ma
dimmi.
Si vedono ogni tanto quelle persone che hanno o disegnato o applicato qualcosa sulla fronte, ma è un vezzo o è un punto preciso, non so, una specie di agopuntura, no, sto dicendo delle cavolate.
Il pallino rosso,
Sì, è un punto preciso, è un perché viene disegnato?
Si chiama Bindi. Bindi, nella religione induista ha la simbologia del terzo occhio, quindi della vista spirituale, quindi proprio del sesto chakra, è esattamente quello.
Ma cavolo, ma viene disegnato per una... No, viene disegnato così, per vezzo, diciamo, per...
È una simbologia, sì, è un ornamento.
Ok.
È come, mettersi la croce... farsi dread, queste robe qua, no? Quelle simbologie che ti espongono più chiaramente in cosa credi, se vogliamo dirla così. E, il sesto chakra, nello specifico, è proprio il terzo occhio, quindi dicevamo, per nella sua parte anteriore. Nelle posizioni yoga che ci aiutano ad andare a lavorare sull'equilibrio del sesto chakra, infatti andiamo a fare delle pressioni sulla fronte, su questa zona qua, quindi delle posizioni magari a testa in giù, in cui appoggiamo la fronte, per esempio, per andare a lavorare sull'armonia del chakra. Ricordo ancora per l'ennesima volta, non esistono i chakra bloccati, perché sennò moriremmo, se crediamo al chakra ovviamente, ma si parla di squilibrio dei vortici. Quando per esempio Agna è scarico, cosa succede? Che si fomentano le nostre ossessioni, no? Quindi diventiamo ossessionati e a volte possiamo diventare troppo razionali, quindi pensare troppo e perdere poi quella che è invece l'intuizione, che a volte, no, nella vita uno dice, ah, vedi, io ho avuto quell'intuizione, effettivamente era giusta. Vuol dire che lì c'era una grande attività del nostro sesto chakra. Tra gli squilibri psicofisici che possiamo collegare a questo chakra abbiamo la confusione mentale, quindi quando siamo un po' confusi e felici, la difficoltà a mettere in pratica le idee, quindi non riusciamo a vedere,
a concretizzare,
agire, esatto. Possiamo avere mancanza di fiducia quindi nelle nostre intuizioni, e poi per esempio sostengono anche l'abuso di droghe, può essere legato a questo, per esempio, perché magari in una realtà in cui facciamo fatica, attraverso le droghe e gli allucinogeni vediamo qualcos'altro, ok? E quel vedere oltre
sta a simboleggiare ciò che perdi in realtà quando...
I neuroni, per esempio.
Però
nel senso è quel vedere oltre a cui magari si può aspirare, è diciamo un falso amico.
Ecco. Un falso amico.
Diciamola, quindi meno droghe e più terzi occhi per tutti.
E più yoga, esatto.
E più yoga.
Perché in realtà con alcune tecniche di pranayama, di respirazione, vi posso assicurare che si fanno dei viaggioni solamente respirando che...
Niente male, Diego. Niente male.
Dobbiamo salutarci, cara Se.
Finito, grazie ragazzi.
Un bacione grande, grazie a te.
Ci sentiamo domenica prossima, ragazza.
Magari ti veniamo a trovare.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.